Buonasera a tutte e tutti. Allora, sono le 18:45 ormai, quindi direi di, se siete d'accordo, iniziare. Abbiamo sicuramente due ritardatari che sono Diego Montanari, che mi ha avvisato, e la Silvia Santognone, che dovrebbe sostituire Temellini. Quindi dopo come numero ci saremo. Se siamo d'accordo, consigliere Acquaviva, possiamo partire. Mi avete già sentiti, quindi. Partiamo con questa commissione 3 che avrà quattro punti all'ordine del giorno. Abbiamo con noi l'architetto Ventura, l'architetto Marino, il sindaco Gargano, l'assessore Testoni e l'ingegner Stagni. Come consiglieri, al momento sono presenti il consigliere Acquaviva, consigliere Roncarati, consigliere Salvioli e io. Quindi direi di partire con l'illustrazione del primo punto. Lascio la parola ai tecnici per l'esposizione. Grazie.
Sì, interviene l'ingegner Stagni, si tratta delle due convenzioni, quella sul canile e quella sulle nutrie, e due atti semplici che ricalcano quelle degli anni passati sostanzialmente.
Ok, chiedo sempre di parlare con il microfono aperto così andiamo in registrazione. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La prima proposta sottoposta al Consiglio sarà quella della convenzione fra il Comune di Modena e altri comuni per il servizio di gestione del canile intercomunale e delle attività veterinarie non istituzionali. Si tratta fondamentalmente di riprendere quanto già approvato nel 2020 e di estenderne la validità temporale fino a metà del 2025, riservandosi l'opportunità eventualmente di un ulteriore anno, quindi fino a metà del 2026. Quindi la modalità di espletazione del servizio rimane identica a quella già approvata, non sono state proposte modifiche rispetto alle due convenzioni fatte dal Comune di Modena in qualità di capofila con Caleidos, quindi l'associazione che gestisce materialmente il canile, e con la clinica Bertani che invece provvede ai servizi veterinari. Rispetto a quanto approvato invece nel 2020, si è deciso di riorganizzare i criteri con cui si sono suddivise le quote, quindi inizialmente vi erano solo tre criteri: la popolazione al 1° gennaio, la superficie in chilometri quadrati e i cani registrati in anagrafe. Adesso se ne è aggiunto un quarto, che è il criterio D, di cui alle premesse. Quindi la media dei cani entranti in canile. Sempre rispetto ai criteri precedentemente organizzati, quest'ultimo criterio viene a prendere il 5% rispetto al totale. Sempre rispetto alla convenzione precedente, diciamo che questa modifica delle ripartizioni comportano per il comune di Castelfranco Emilia un leggero vantaggio, nel senso che prima arrivavamo a corrispondere il 15,67 rispetto al totale delle quote da corrispondere per appunto servizio di gestione, e adesso invece passiamo al 15,61. Quantificandoli in euro stiamo parlando comunque di poche centinaia di euro. Sempre rispetto al 2020 vi è un aumento complessivo delle quote che tutti i comuni devono corrispondere al Comune di Modena, in quanto nella convenzione del 2020 si era preventivata una spesa totale pari a 300.000 euro e rotti. In realtà quello che è successo è che negli scorsi 2 anni la media effettiva di tutte le spese affrontate preliminarmente dal Comune di Modena, quindi in qualità di ente capofila, si è avuto un consuntivo di 322.985 euro, quindi c'è stato circa un 7% in più. Questo aumento, questa discrasia è dovuta a spese che non erano state inizialmente computate, fra cui gli espurghi che sono stati effettuati presso la struttura del canile in via Nonantolana, e un'integrazione che è stata fatta sia per Caleidos, quindi sia al servizio di gestione, che per i servizi veterinari. È stata conseguente agli aumenti che si sono verificati nei costi di gestione, e il dirigente di Modena che ha approvato tramite determina un contributo suppletivo rispetto a quanto concordato precedentemente. Per l'esercizio 2021-2022 il Comune di Modena, in particolare l'assessore all'ambiente, ha fatto la scelta politica di non chiedere ai comuni convenzionati di sostenere i costi extra. Quindi per i primi 2 anni, quelli passati, a Comune di Castelfranco ha comunque pagato quello che avevamo stabilito, pattuito in sede di approvazione della scorsa convenzione nel maggio del 2020. Nel momento in cui però si va a prorogare la convenzione in essere, il Comune di Modena ha chiesto che per i restanti anni invece le quote venissero riaggiornate. Quindi la ripartizione non si fa più rispetto ai 300.000 euro del 2020, ma si fa rispetto soltanto per questi ultimi anni rispetto ai 322.000. Per Castelfranco Emilia, che essendo una quota del 15,61%, si passa dai 46.733 che abbiamo pagato finora in tranche semestrali ai 50.411,65, con un aumento di 3.890 euro annui da qui a metà 2025. Eventualmente ci riserviamo di arrivare fino al 2026. Questo è, penso di avere detto fondamentalmente tutto sulla questione. Se ci sono domande, richieste di chiarimento.
Se ci sono domande possiamo iniziare. Chiedo subito un'eventuale proroga di un anno, cosa comporterebbe in termini economici? Perché immagino che la domanda...
Si rimane sempre con questi termini, quindi okay. Rimaniamo sempre a pagare 50.623,62 okay. Fino al 2026. L'abbiamo messa come eventuale perché sia il contratto con Caleidos che con la clinica Bentani scade comunque nel 25, quindi per poterlo prorogare... Il dirigente di Modena dovrà mandare una PEC per chiedere la disponibilità a questi due fornitori di servizi se vogliono effettivamente avvalersi dell'ultimo anno, ma da quell'anno lì comunque rimangono le stesse condizioni che andiamo ad approvare adesso.
Grazie. Chiedo se ci sono domande ulteriori. Se non ci sono domande, adesso... Chiedo se andiamo di...
Buonasera, se l'unica precisazione. Prego. Praticamente al Comune di Castelfranco non vengono richieste la differenza di 22.000 euro rispetto ai 300.000 preventivati. La nostra quota rimane invariata. Per quella a venire c'è un aumento di 3.900 euro annue per un triennio. Esatto, ho capito bene. Perfetto, grazie.
Esatto, quindi per intenderci i 22.000 euro di differenza erano per la torta complessiva, sì, quella sì, da dividere fra tutti i comuni, che è stata assorbita interamente da Modena. Per i prossimi 2 esercizi o 3 con la proroga invece abbiamo la nostra quota, che è il 15% di quei 22.000 euro, sono i 3.800 annuali.
Grazie mille.
A questo punto chiedo se andiamo direttamente al voto, abbiamo solo 2 rappresentanze, quindi con la... l'opportunità magari in consiglio di poterne poi discutere, se qualcuno lo richiederà, lo riterrà opportuno, se...
Lo riteniamo di andare al voto.
Ok.
Per il nostro gruppo credo che si possa sicuramente andare al voto, ovviamente a seguire in sede di capigruppo, qualora ci siano altri rappresentanti di altre forze politiche, naturalmente riproporremo la domanda.
D'accordo, quindi dopo approfondiamo in capigruppo. Grazie, passiamo al secondo punto.
La seconda proposta di deliberazione riguarda la convenzione per il controllo della nutria, il Miocastor coipus, che anche questa è una convenzione che abbiamo già stipulato 3 anni fa. In questo caso l'ente capofila è la provincia di Modena. Appunto l'obiettivo della convenzione rimane quello di contenere ed eradicare, anche se eradicare è un obiettivo... molto ottimista, di quantomeno di contenere la presenza di questo, della nutria nel nostro territorio. Noi rispetto agli altri comuni della provincia di Modena siamo uno di quelli sicuramente più interessati dal fenomeno, proprio per la grande, capillarità dei corsi d'acqua e delle colture che abbiamo. Le nutrie hanno nel nostro territorio sicuramente un habitat molto favorevole e, come ormai è diventato noto, causano degli danni ingenti, oltre alla poca come dire, il poco amore che la popolazione può avere nel vedersele in giardino, ci sono proprio dei danni sia alle colture di notevole entità che per quello che riguarda sicuramente l'aspetto di sicurezza idraulica, nel senso che le nutrie sono, sono una delle prime cause di dissesto degli argini, oltre all'aspetto manutentivo, però c'è comunque anche questo effetto. Anche qui non ci sono delle modifiche, in questo caso mentre nel canile ci sono state una modifica appunto dovuto all'aumento di costi non inizialmente preventivato, qui invece si mantiene esattamente quanto già si mantiene la stessa impostazione già approvata nel 2020, quindi a parità di costi che rimangono invariati per il nostro comune di 3.900 euro annui, continueremo a usufruire dei servizi coordinati dalla provincia di Modena. Fondamentalmente la provincia coordina le GEV, quindi le guardie ecologiche volontarie, o i coadiutori all'interno della polizia provinciale che vanno a fare le battute di caccia o la cattura delle nutrie, ponendo le trappole, rimuovendo gli esemplari, sopprimendoli e disponendone dei cadaveri. Il nostro comune, appunto, come si vede nell'allegato A, che è il testo di convenzione, la dottoressa Gammarini, il capo della polizia provinciale, ha fatto la cernita di quante nutrie siano state soppresse negli scorsi anni, e per il nostro comune siamo arrivati a 770 in media. L'anno scorso è stato un anno particolarmente intenso, nel senso che solo Villa Sorra siamo arrivati a più di 300 esemplari, più tutto il resto, quindi abbiamo ampiamente superato questo numero. Il servizio, peraltro, è da notare che è espletato quasi principalmente da volontari. Volontari, ex cacciatori, ex membri della polizia provinciale, e come aspetto critico c'è sicuramente l'età media delle persone che si occupano di espletare questo servizio. Stiamo parlando di persone tutte ampiamente sopra i 60 anni, l'età media in realtà è oltre i 70, e ci sarà un problema di qui a 10-15 anni per capire chi potrà occuparsi di questa funzione, che per quanto non particolarmente è comunque qualcosa che va fatto. Per il momento comunque la provincia riuscirà a mantenere i livelli inalterati, abbiamo i coordinatori presenti sul territorio, lavorano in stretto contatto con gli uffici, e con questa proposta si va a appunto continuare quanto già in essere.
Ok, grazie ingegnere. Se qualcuno ha domande... Per la registrazione comunico anche che il consigliere Montanari è entrato alle 18.55. Se non ci sono domande, rivolgo la solita domanda io, se andiamo direttamente al voto, sempre con la valutazione successiva in capigruppo di valutarla. Ecco. Chiedo ai gruppi.
Per il gruppo di maggioranza si può andare al voto.
Al voto per Porto Urbano.
E al voto per il Movimento 5 Stelle.
Ok, grazie. E quindi ringraziamo l'ingegner Stagni, che credo abbia finito la sua serata. E niente, passiamo al terzo punto. Passiamo al terzo punto con l'architetto Marino, l'architetto Ventura. Grazie.
Registrare. Grazie, buonasera. Allora, questo terzo punto è una delibera che voi avete già visto, è una modifica alla delibera numero 8 del 26 gennaio 2023. Si tratta di quelle aree residuali che sono in interscambio tra Comune e Consorzio CEPAV, il Consorzio per l'Alta Velocità. Erano quelle aree che sono sostanzialmente lungo la ferrovia, in prossimità di strade che sono state dismesse o fatte. E c'era un errore materiale, nel senso che, come è stato rilevato qui, anziché si è riscontrato un errore materiale nel dispositivo al punto 1, in cui è indicato di procedere con il trasferimento delle seguenti aree al Consorzio CEPAV 1, invece al contrario è di trasferirle al Comune. Quindi è solo questo errore materiale, le aree sono sempre quelle. perché le bozze degli altri che avevano mandato erano scritte al contrario.
Certo, certo. Grazie architetto. Se qualcuno vuole approfondire, se no mi sembra una cosa più formale che di contenuto, quindi ci sono domande al riguardo? L'argomento era già stato discusso a suo tempo, per cui non credo che cambi nulla. Se non ci sono domande, anche per questo punto chiedo se andiamo direttamente al voto.
Per la maggioranza ovviamente al voto, trattandosi di una mera formalità.
Al voto Forte Urbano.
Al voto anche per il Movimento 5 Stelle.
Ok, grazie consiglieri. Passiamo al quarto punto. Prego. Se vuole illustrare il sindaco... Prego architetto.
Allora, buonasera. Si tratta della controdeduzione del POC 8 con valenza di PUA. Siamo a Manzolino, dove andiamo a controdedurre alle osservazioni che sono pervenute da parte degli enti e all'approvazione del POC con valenza di PUA, che è stato adottato nel 2019. Intanto inquadriamo l'argomento. L'area oggetto di intervento è questa. Qui, in quest'angolo qui c'è, in questa zona qui c'è la casa di riposo, queste sono le case di via Madre Teresa di Calcutta e l'intervento è questo qua sostanzialmente, queste che sono le aree colorate. C'è la strada di accesso che poi porta a quei fabbricati che sono in fondo dietro a quel capannone che oggi esiste più o meno in questa zona qui, e quelli in rosina sono i lotti per la destinazione residenziale. Era previsto un 20%, così come prevede la legge regionale, in fase di adozione di alloggi da destinare ad ERS, edilizia residenziale sociale. In accoglimento dell'osservazione della provincia, questa percentuale del 20% aumenta al 25%. Questo perché il piano territoriale di area vasta della provincia del 2009 prevede una percentuale maggiore rispetto alla legge regionale, quindi anziché il 20, il 25. C'è il sistema della viabilità, i parcheggi colorati in maniera diversa sostanzialmente si distinguono tra parcheggi pubblici di primaria e secondaria e parcheggi di pertinenza. Questo è il polmone centrale del parco, dove qui abbiamo già un attraversamento sostanzialmente oggi, che è stato anticipato qualche anno fa. Invece il lotto in Celestino sono funzioni diverse dalla residenza, dove noi sostanzialmente andiamo a vedere dov'è. Qui nella convenzione abbiamo delle dotazioni che vengono realizzate a titolo di scomputo di opere di urbanizzazione, che erano quantificate inizialmente in 180 metri come destinazione al centro civico della frazione, 150 metri come ufficio postale, qualora poi si decidesse di non fare l'ufficio postale, comunque è un immobile in disponibilità del comune, 70 metri quadrati per ambulatorio medico. Anche qui vale lo stesso ragionamento, sono comunque immobili pubblici che si prendono a carico e restano in patrimonio comune. È chiaro che in sede di realizzazione dei progetti, quindi tra qualche anno, dobbiamo avere le idee chiare, perché come noi abbiamo messo sin dall'inizio in sede di convenzione, a seconda della destinazione d'uso che noi vogliamo andare a fare, in particolare le poste, se dobbiamo metterci le poste dobbiamo ragionare di fare una struttura, una predisposizione impiantistica consona a quello che può essere il layout della futura organizzazione delle poste e così via facendo. E ci sono 200 metri quadrati di terziario, uffici ed altro. E la cosa importante è che c'è una piccola e media struttura di vendita di 1000 metri quadrati. Si tratta di una struttura di vendita che sostanzialmente con qualche pubblico esercizio che potrebbe essere, cioè il pubblico esercizio può essere un bar o un punto di ristoro, e i negozi di vicinato vanno a dare quella dotazione di servizi minimi alla frazione. E se ne è parlato tanto in passato, si trasferisce il codice, non si trasferisce il codice interessato. Noi quando facciamo questo lavoro non pensiamo al codice, noi pensiamo a una destinazione d'uso che è quella, poi si deciderà e lo deciderà il mercato se ci va il codice piuttosto che Tinco Pallino o un altro. E in sede, dunque, per capire, ecco, questo è l'edificio dove c'ha le funzioni pubbliche, quindi quelle che dicevamo, eventuale posta, sportello, spazio polifunzionale e ambulatorio medico, mentre questo è, chiaramente parliamo sempre di schemi planimetrici che vanno approvati poi e definiti in sede dei progetti esecutivi, e questa è la parte destinata al commercio. Si entra sostanzialmente da questo lato, si inserisce all'interno della struttura commerciale. Qui, secondo questa struttura, avvengono le operazioni di carico e scarico, quindi dal lato della strada, in postazione separata rispetto ai parcheggi e comunque in zona rispetto alla strada, che non crea problemi di rumore e altro. Dopodiché si esce da questo punto dove c'è una piattaforma sopraelevata che garantisce sia la sicurezza di entrata e uscita dalla strada, che oggi questa è una strada che viene risagomata, ma in parte c'è quella a fianco al canale, e soprattutto consente di rallentare la velocità di attraversamento sulla strada principale. Rispetto allo strumento urbanistico che è stato adottato, c'è una variazione che io ritenevo fosse sostanziale. La provincia è legale della provincia, e per cui avevo predisposto il deposito del piano e riavviato l'iter a seguito di diffida del legale della proprietà, anche perché questo piano giunge integrato e al Consiglio Comunale dopo oltre 4 anni, perché l'impresa Comoda per integrarlo ci siamo trovati sostanzialmente il piano il 5 o il 7 di agosto, e quindi bisogna correre. E sostanzialmente io ritenevo che questa fosse una gli elementi introdotti a seguito del parere della provincia fossero delle varianti sostanziali. Il legale della proprietà ci ha diffidati dal perseguire questa strada. Abbiamo chiesto un parere alla nostra avvocatura. L'avvocatura, sentita la pianificazione, ritiene che la palla venga rimbalzata al dirigente in maniera molto chiara, nel senso che a discrezione del dirigente. Dico questo perché? Perché in urbanistica, a differenza dell'edilizia privata, non esiste una normativa in cui si stabilisce che cos'è essenziale e che non è essenziale. In edilizia è essenziale se supera il volume del 8%, eccetera, eccetera. In urbanistica non esiste. Quindi, onde evitare di rischiare un contenzioso, procediamo tranquillamente alle cose come erano andate. Però qual è la variante che la provincia ci ha chiesto di tenere? Di tenere il canale aperto, mentre nella fase adottata era coperto, di tenerlo aperto e di valorizzarlo. Questo cosa ha comportato? Ha comportato sostanzialmente a una ricollocazione dei parcheggi qua e qua, che prima erano lungo la strada perché chiaramente stavano sul canale tombato, e qui c'erano, al posto dei parcheggi, c'erano due fabbricati in più, quindi c'era la sfida qui di un fabbricato qua, uno qua e questi altri tre, e i parcheggi sul canale perché c'erano. Questa riorganizzazione porta a 2 lotti in meno. Si ritiene che questa non sia una variante essenziale perché comunque è nello schema planimetrico, che non cambia punti di accesso sulla viabilità, eccetera. E rispetto a questo piano sono giunti tutti i pareri. Abbiamo a questo punto imposto alla proprietà sostanzialmente di acquisire, di modificare e di recepire tutti i pareri. e c'è nella fase in cui noi di acquisizione a parere della provincia, qui noi abbiamo la villa da cui prende il nome anche il piano. Noi abbiamo questa villa, sostanzialmente è nata una discussione in merito a questo cannocchiale che poi è recente perché qui è stato realizzato il percorso. Quindi noi abbiamo chiesto durante la validità del piano di rivedere questi due lotti in modo da poter dare maggiore visibilità. Ora, qui va detta una cosa, questo piano negli anni è stato presentato. Prima questo pezzo è stato archiviato, direi il 18, prima del 19 comunque, perché la proprietà non si è presentata a stipulare la convenzione e quel piano aveva i fabbricati qui. E il secondo piano POC è stato presentato e non era prevista, ed era prevista qui l'edificazione anche in questo piano, e quindi aveva il cannocchiale. Precedentemente il POC aveva il canale tombato. Se mi dite cos'è cambiato in tutto questo, vi risponderei con una battuta: il dirigente della provincia, punto. Però noi, quello è quello, ci dobbiamo adottare, perché come vi ricorderete erano già passati dal Consiglio e con queste caratteristiche, ed erano state approvate, solo che la proprietà poi non si è presentata a stipulare la convenzione. Tanto è vero che quel percorso che collega Madre Maria Teresa di Calcutta con la via al di là delle casette, diciamo, popolari, era una cessione in anticipazione di quella previsione di piano urbanistico. E nella convenzione abbiamo stabilito, sostanzialmente l'intervento è abbastanza complesso, quindi è stato chiesto di attuarlo in due stralci. Chiaramente nel primo stralcio abbiamo inserito, adesso andiamo a vedere, la parte sostanzialmente dove ci sono le dotazioni che interessano al Comune, anche perché questo era uno dei motivi fondanti per cui questa operazione probabilmente nel 2009-2010 era nata con questa motivazione di incrementare le dotazioni territoriali. Vado un attimo. Ed eliminare il fabbricato produttivo che sta là in mezzo. Chiaramente si rigenera anche la viabilità per chi conosce quella zona di Manzolino, ad arrivare in quelle case là in fondo si passa attraverso una situazione di sterrato, eccetera. Vi faccio vedere un attimo quelli che sono gli due stralci. No, io guardavo proprio quello dove si vedono gli stralci, che, in modo che li possono vedere bene, altrimenti fanno la mia stessa... Sì, c'è un retino. Hai visto, a proposito, dovete finire la denominazione? Segnaletica, computo, valsa, tempo, curva, redazione, sì, no, non c'è, lo vediamo qua, elenco elaborati, inquadramento, PDF, dovrebbe essere questo. No, non è questo. Sì, perché il tema è che non avendo un nome ogni volta... Sì, questa qua adesso. Ci vuole un attimo. No.
Ma se mi fa vedere, perché c'è sì.
E questo qua, eccolo qua, si vede malissimo. Sostanzialmente il primo stralcio è questo, tutta questa porzione, che chiaramente comprende l'asse principale che porta il verde e le attività diciamo diverse dalla residenza. Niente, questa è la sintesi. Poi tutte le domande... Sì, si vede qua,
sempre male.
Sì, perché poi con questa grafica si vede peggio.
Grazie architetto. Prego, se ci sono domande.
Buonasera, assessore, volevo chiederle, qua parla nello stralcio attuativo, sì, parla della demolizione del fabbricato produttivo dismesso, a quale fabbricato si riferisce? Mi scusi.
Altre domande? Prego.
Grazie. Non ho capito bene, cioè, torna in consiglio comunale questo POC dal punto di vista urbanistico, qual è la ragione? Se... Ok. Ok. Possiamo tornare alla mappa, diciamo, del piano? Sì, quella di prima. Vorrei capire bene come verranno i collegamenti ciclopedonali rispetto al comparto esistente via Madre Teresa di Calcutta. E come funzionerà?
Della casa di riposo, e poi c'è anche quest'altro stralcio qui che arriva fin qui.
E, ultima domanda, abbiamo parlato del 25% di alloggi ERS e poi tutte quelle altre dotazioni, essenzialmente ufficio postale, ufficio del medico, centro civico. Questi sono interventi che faranno direttamente nel primo stralcio e poi cederanno al comune?
Allora, gli alloggi, chiedo scusa, la parte non residenziale e commerciale le realizzano nel primo stralcio e li cedono al comune e fanno parte del primo stralcio, che sono l'attività lo spazio per l'ambulatorio medico, lo spazio per il centro polifunzionale e l'eventuale spazio per le poste o comunque uno spazio che rimane al comune. Sì, avevo detto all'ambulatorio. Quindi questi qui sostanzialmente in sede di progetto esecutivo dovremo definire esattamente quali sono le funzioni, gli impianti e le auto. sempre nel primo stralcio realizzano la parte commerciale che è quella a servizio della frazione, mentre l'ERS lo recuperano all'interno degli alloggi. L'ERS era in adozione il 20%, in controdeduzione il 25%, perché la provincia di Modena, a differenza della legge regionale, ha un 5% in più nel piano di area vasta. Ecco, l'ERS però non lo cedono, non lo mettono a disposizione a prezzo convenzionato. Ecco, l'ERS, come in tutti i piani, è una dotazione che si realizza e si mette a prezzo convenzionato. Chiaramente tutto questo è, fa parte della convenzione. Convenzione che per effetto della legge urbanistica, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, va stipulata entro il corrente anno.
Posso, ci sono un sacco di opere dirette che faranno e poi cederanno all'amministrazione, al comune. Ci sono previsti anche, l'avete già detto, non lo so, gli oneri oltre a questo, o fanno solo delle opere, diciamo, a scomputo?
Conguagliano, allora c'è il contributo di sostenibilità che è stato definito come la prassi adottato in funzione delle SC che vanno a fare. Le opere già nel piano erano quantificate, poi ha chiesto 200.000 euro extra onere era, perché bisogna portare l'acqua dalla via Emilia attraverso via Molino Dolo. Qui è chiaramente un'opera che non riguarda solo loro, ma che va a beneficio di tutta la frazione di Manzolino. Sostanzialmente, con i piani che si stanno facendo in questi anni, si stanno rinnovando le reti, quindi faranno tutto il tratto da via Emilia fino a Manzolino attraverso la via Molino Dolo. E pagheranno di sicuro, perché poi oggi gli oneri si pagano a scomputo sulla presentazione delle fatture. Realizzeranno tutte le opere di urbanizzazione primarie, secondarie, strade, verde, parcheggio che cederanno al comune, ma pagheranno il contributo, il costo di costruzione, perché quello non si può mai scomputare. Quello man mano che presentano i progetti.
Ipotetico sarebbe?
Io così non lo so, dipende dalla composizione dei progetti che fanno, quindi secondo le tabelle regionali vigenti al momento in cui presentano i permessi di costruire, perché chiaramente la convenzione dura sostanzialmente 10 anni, e direi dal primo gennaio del 30, dipende quando la firmiamo, spero non il giorno ultimo che è il giorno di Capodanno, ma più o meno dura 10 anni. Però su questa cosa, perché va poi scomputato rispetto al costo di costruzione, non lo pagano per gli alloggi ERS, perché chiaramente li mettono in convenzione. Però se serve una stima sommaria, sì, ve la possiamo fornire tra qualche giorno, per grandi linee, no? Perché prendiamo la superficie, togliamo il 25% dell'ERS e poi la moltiplichiamo per i parametri attuali.
Faccio una domanda io. Altre opere di impiantistica, di potenziamento, una rete idrica, rete fognaria?
Il potenziamento della rete idrico e sostanzialmente del servizio di depurazione. E quella idrica l'hanno già stabilito, sono un contributo di 200.000 euro, perché costa più o meno così, che realizzeranno loro, perché chiaramente a loro l'intervento costa meno. Mentre per quanto riguarda la fognatura sarà definito più nel dettaglio, perché questo è uno schema di massima, poi in sede di progetto delle opere di urbanizzazione ci sono i progetti esecutivi.
È l'importante, perché c'è molta sofferenza dal punto di vista della rete fognaria lì. Sì. Altre domande?
Oh, quanti parcheggi sono previsti nel piano totale?
109 pubblici.
Pubblici, ok. Quelli pubblici, no, si può chiedere, l'abbiamo già chiesto, che vengano costruiti, pensati, progettati, con, diciamo, non impermeabilizzando completamente il suolo?
Sì.
È già stato chiesto?
È proprio il caso di questo piano.
Ok.
Perché c'è stata tutta un'attenzione, come avete visto dagli elaborati sulla relazione da parte dell'ARPAI, per creare le condizioni. condizioni della cosiddetta invarianza idraulica, quindi materiali che consentono di far passare l'acqua e soprattutto adesso. Sì. Ecco, vedete qui, sostanzialmente l'ARPAE ha chiesto una planimetria dettagliata con le superfici e con le mappe. C'è una pista ciclabile che viene realizzata in asfalto drenante in modo che possa passare l'acqua, c'è un percorso pedonale in autobloccanti cementizi non murati ma sul letto di sabbia che consentono di far passare, vabbè, c'è il verde pubblico, la viabilità primaria e poi, se vedete qui, i parcheggi sono i materiali autobloccanti cementizi grigliati con superficie forata maggiore del 40%. E poi c'è il viale d'accesso alla villa, che è un'altra cosa più in là, che è in Gaeto. Quindi l'ARPA ci ha chiesto in sede, tra l'adozione e la controdeduzione, una relazione dettagliata perché questi materiali contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica e quindi di conseguenza dimensionare tutte quelle che sono. Sotto la strada ci sono i collettori che raccolgono l'acqua e in caso di eventi straordinari e consentono sostanzialmente di garantire l'invarianza idraulica attraverso una bocca tarata e sostanzialmente che fa andare l'acqua sempre nella stessa quantità. In sostanza si tratta, sotto la strada ci sono dei canaloni o dei tubi, poi si vedrà in sede esecutiva, dove sostanzialmente anziché fare il tubo del 20 o del 30 per la fognatura, se ne fanno 2-3 del 1000-1200 e fanno da vasca di accumulo dell'acqua. Poi c'è il ghiaietto e poi c'è la pavimentazione antitrauma per i giochi. Sul tema chiaramente rispetto all'adozione c'è una grande attenzione arrivando alla controdeduzione perché il mondo dal 2019 ad oggi è cambiato su questo tema notevolmente.
Torno un attimo sul tema della tombatura dei canali. Perché col fatto che c'è anche l'allargamento della casa di riposo lì più avanti diventa una via, vedo tuttora, è trafficata e rischiosa anche perché comunque la gente transita, non so se in futuro con questo piano la gente si abituerà a fare l'attraversamento lì in mezzo. Ci possono essere in futuro delle possibilità per in questo senso per la tombatura?
Ma noi questo ci hanno oggi rappresentato, ora direi che si può ritentare, non su questo tratto di canale che sembra abbastanza, però noi eravamo sempre dell'idea che questa porzione andava tombata e andava fatta la pista ciclabile e così l'avevamo adottata. Oggi ci siamo adottati. Come dire, adattati alla richiesta della provincia. Siccome, come dicevo prima, nella lettera di accompagnamento lo si prevede già la necessità di fare una variante al piano particolareggiato, anche perché noi siamo dell'idea che questa cosa si può ritentare e valutare con calma, non su tutto il canale, ma solo sul tratto, perché ci consente, chiaramente le ciclabili ci sono, funzionano molto, però se sono abituato a percorrere questa via qui, c'è il rischio che non faccio il giro, no?
Anche perché, scusa, praticamente il percorso è già in sicurezza fino a lì dove ci verrebbe poi la piattaforma, quindi manca quel pezzo lì.
Però anche senza tombare il canale non ci sono non ci sono gli spazi per far sì che il percorso ciclopedonale faccia, diciamo, scorra parallelamente al canale?
Altre domande? No, sicuramente è una scelta logica, perché conoscendo l'area.
Ho una domanda. Rispetto appunto al primo piano, quali sono state le motivazioni per cui, al di là di tutto quello che sta succedendo, siamo tutti consapevoli, però rispetto a questi sono 100 metri, quali sono state le ragioni tecniche per cui la provincia ha detto no?
Da un punto di vista meramente idraulico e tecnico, naturalmente, la tombatura di un canale ci prospetta anche degli aspetti negativi, in prospettiva, naturalmente.
Faccio un'altra domanda. Si può avere questo parere? Copia di questo parere? Un atto, no? Immagino che... c'è già, ok. Ok, quindi me lo cerco. Comunque, magari, non in questa commissione, magari come PD, facciamo una riflessione, anche col sindaco. I tempi, qualora volessimo chiedere di inserire questa cosa in delibera? Ok.
Altre domande? Ok, prego.
Assessore, mi scusi, avevano letto che praticamente il punto 4 che ne stiamo parlando va approvato entro il 1 gennaio 2024, giusto? Sì, sì. Architetto, vabbè, assessore, mi scusi.
No, il piano va stipulato la convenzione entro la fine del corrente anno.
Oh. Quindi il passaggio che ci viene richiesto come consiglieri va fatto entro...
Il passaggio del Consiglio Comunale era programmato per il 23,
no? Non so. Capito. Va bene, grazie.
Altre domande? Abbiamo altre domande per l'architetto? Che... No, se non sono altre domande, se l'architetto non ha niente da aggiungere in più, o il sindaco, insomma. Sì, sì, grazie.
Allora, il piano va convenzionato per non perdere i diritti edificatori entro il corrente anno, lo prevede la legge 24, perché questo fa parte del secondo periodo transitorio. E per giungere a quella data è necessario che la pubblicazione avvenga nell'ultimo bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, che è il 20 di dicembre, o il 21, chiedo scusa, o il 20 o il 21 di dicembre, e per poter avere questa pubblicazione va caricato e trasmesso sul portale della Regione Emilia-Romagna entro il 7 di dicembre. Quindi da qui la necessità di approvare il piano da qui al 25 di questo mese. Grazie.
Sindaco, se vuole aggiungere qualcosa.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. No, semplicemente per focalizzare alcuni aspetti che sono emersi durante la presentazione, in particolare la contestualizzazione di questo piano che urbanisticamente mi sento di dire in un qualche maniera da una parte offre ulteriori opportunità di crescita in termini di residenza e dall'altra parte nell'economia della frazione mette un po' di ordine cercando di uniformare, concentrare in una sorta di centro di vicinato. Sapete che in diverse altre frazioni, anche non solo del nostro territorio, in altri comuni, esistono proprio dei veri e propri centri di vicinato dove sostanzialmente la popolazione trova i servizi che vanno dal supermercato piuttosto dei servizi generici quali la posta eccetera eccetera eccetera, e quindi questa cosa qua per la frazione di Manzolino mi sento di dire va a dare una qualificazione importante in termini di ordine rispetto all'usabilità della frazione stessa. È ovvio e scontato, ma lo sottolineo, che le attenzioni rispetto al tema dell'ambiente, del verde, di quello che riguarda anche l'equilibrio verde-blu, perché qui non abbiamo solo l'attenzione rispetto, in particolare qua, come avete visto, non c'è solo l'attenzione rispetto al tema del verde, ma è stata focalizzata, soprattutto nella controdeduzione, anche un'ulteriore attenzione rispetto all'economia funzionale dei tratti bagnati dai canali. Quindi la progettualità ha avuto come attenzione questi aspetti che si ritrovano pari pari anche in quello che diceva prima l'architetto nella scelta dei materiali che vanno a comporre poi le strade, le ciclabili e i parcheggi. Questo per dare un quadro diciamo generale a questo POC. Ovviamente i tempi ci impongono condizionati anche da quello che è stato il percorso di questo POC, ci impongono delle tempistiche molto ristrette come quelle che di cui stiamo parlando questa sera, dove sostanzialmente nel prossimo Consiglio Comunale, qualora ovviamente venga approvato il progetto, eccetera, dopo ha questo iter obbligatorio che permette poi di concludere la cosa entro alla fine di quest'anno. Grazie.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Sant'Unione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedevo all'architetto se era possibile vedere l'attuale area tramite Google Maps. Me la può confinare con il mouse, per favore? E l'edificio produttivo che verrebbe abbattuto dov'è?
L'ex maleficio. Sì, l'ex maleficio. Sì, il maleficio Andrea. Sì, che adesso è un ricettacolo di ogni...
Quindi tutta l'area attorno rimane libera. Perfetto, grazie.
Altre domande? Se non ci sono altre domande direi di chiudere il punto. Chiaramente con questo andiamo in discussione. E niente, direi che al momento siamo a posto così. Grazie architetto, grazie sindaco, grazie.
Dico solo che rispetto al parere sulla questione del tombamento del canale, anche noi ci riserviamo eventualmente di dire no, perché si era detto eventualmente
sì,
lasciamo certo. Qualcosa in commissione, quindi come dire, se decidiamo di far pervenire parere favorevole lo comunichiamo, diversamente il nostro diciamo il nostro parere favorevole se non perviene nulla non c'è. Ecco, questo era, se va bene Presidente, facciamo così.
Certo, sì, sì, assolutamente. Grazie.
Grazie.
Niente, grazie, e possiamo concludere qua la serata. Grazie a tutti e buona serata.